Buonasera a tutte e tutti, colpo grosso, 16 novembre, siamo su radiosonar.net ovviamente. E io oggi sono in compagnia di Riccardo, del nostro Riccardo, perché il mio sgab mi ha lasciato sola, che ha preferito altri lidi per questo venerdì.
E non sarò mai in grado di sostituire sgab, questo è ovvio, però lo salutiamo direi.
Infatti, infatti c'è un vuoto cosmico in questo San Papier senza sgab e senza la regia principale, però insomma devo dire che... sono stata ben aiutata e supportata anche dal nostro Mario Rossi. Allora, è stata una settimana iper ricca di cose.
Di tante cose.
Tantissime cose diverse. Tanto che quando ho cominciato a pensare ma di che parliamo sto venerdì, non lo so, cioè di tutto di più sul piatto.
È difficile metterle proprio in fila le cose che sono successe, ma anche quelle che succederanno poi la prossima settimana, quindi diamo un minimo di ordine, ci proviamo, dai.
Esatto. Allora, io, se sei d'accordo Riccardo, inizierei un pochino da una cosa che ti riguarda molto da vicino. Sicuramente tutti i fedelissimi ascoltatori di radiosonar.net hanno seguito la presentazione di Vlad ieri sera senza perdersi neanche un istante, però magari insomma un piccolo riassunto di quello che è successo ieri lo possiamo fare.
Piccolo riassunto, sì. E no, intanto ringraziamento ovviamente a Radio Sonar e all'Hub TV che ieri hanno mandato in diretta sia radio che TV l'evento al Cinema Palazzo. Abbiamo presentato Vlad, il vademecum legale contro gli abusi in divisa. È stata una serata molto molto partecipata, soprattutto c'è stata tanta gente che è venuta, circa 200 persone che hanno riempito il Cinema Palazzo per sentire questo lancio pubblico che Vlad da oggi è su www.abusivlad.it online, una piattaforma aperta in cui si parla di dei diritti di tutti i cittadini quando entrano in contatto con le forze di pubblica sicurezza e quando incontrano questa divisa, come dicevamo ieri, proprio una divisa che non è solo la divisa, ecco, dei cinque carabinieri che hanno causato, almeno si sta ricostruendo questa storia, avrebbero causato la morte di Stefano Cucchi, ma anche la divisa dei sindaco sceriffi che fanno a suon di ordinanze e daspo urbani in nome del decoro e di una paventata sicurezza limitano la libertà degli ultimi, di chi non ha una casa, chi non ha un futuro, e come la divisa del nostro caro ministro dell'interno Matteo Salvini che con il suo decreto sicurezza, che adesso andrà alla votazione anche alla Camera, sta limitando in maniera abnorme le possibilità di tutti noi di fare politica, di portare avanti le nostre lotte. Quindi è stata una bellissima serata, molti interventi ci sono stati, oltre che al nostro come alter ego, anche quello di ACAD, che ha lavorato con noi, e poi ci sono state esperienze, perché così l'idea di Vlad, proprio sì. La partecipazione. E sono intervenuti dei compagni, un compagno che ci ha parlato degli stadi, della situazione degli stadi, le compagne del Virgilio Occupato che hanno portato una testimonianza veramente lucida, l'associazione Matricola 1312 che parla di poesia e carcere, un progetto meraviglioso.
Ci
proprio
tenuti
che...
senza fiato.
Sì, 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 lì è stato un racconto molto duro di un fatto avvenuto all'interno del carcere di Re Bibbia e infine poi per finire i racconti di BPM, blocchi precari metropolitani sulla questione della casa, della lotta per la casa e delle occupazioni proprio come soluzione ma anche come strumento di lotta per ottenere una casa per tutti, per chi ne ha diritto, e per chi ne ha diritto vuol dire per tutti quanti, perché ricordiamoci che il diritto ad abitare è uno dei principi fondamentali segnato anche dalle convenzioni internazionali come diritto di ogni cittadino. E poi per chiudere è intervenuto ovviamente il Baobab.
Chiaro.
Ricordiamo lo sgombero del Baobab, c'è stata l'ultima puntata di Colpo Grosso proprio sul tema, straordinaria, sì, lo sgombero del Baobab, che ovviamente è una delle esperienze di questa città più simboliche e soprattutto una delle rare esperienze in cui c'è un'assistenza organizzata e autogestita per quanto riguarda l'accoglienza in questa città, che con il decreto Salvini appunto sarà ulteriormente attaccata con la scomparsa degli SPRAR, e rischiamo in questa città di avere più di 1000 persone che da un giorno all'altro si ritrovano senza avere un tetto sopra la testa.
Allora, a questo proposito, magari ti dirò la mia dopo un brano che ti voglio far ascoltare, che si chiama, vabbè, oggi vi presento uno dei miei gruppi preferiti, il brano è Stay Human. Il brano si chiama Stay Human, adesso ve lo facciamo sentire. E, allora, loro sono i Radio Dervish. Loro sono Radio Dervish ed è il mio gruppo del cuore. Io mi sono addirittura tatuata una piccola frase di un pezzo.
Non ti chiedo dove, perché è cortese.
Sulla schiena, vabbè, di solito in estate lo si vede. E la cosa bella è che questo gruppo unisce principalmente due persone. Lui è palestinese ed è arrivato in Italia per studiare filosofia, come corrispondente di Al Jazeera, ed è un cantautore, un giornalista, vabbè, un uomo che ha una voce che mi tocca l'anima, e principalmente trattano, insomma, di temi affini alle problematiche che possono avere i migranti. Spesso la cosa molto bella è che lui è proprio un maestro della parola, perché spesso, insomma, in un ascolto sommario, superficiale dei pezzi sembra che sta parlando di una donna, ma in realtà spesso e volentieri canta della sua terra, che ovviamente, insomma, diciamo, lui per una situazione, diciamo, per scelta e per un qualcosa, diciamo, per un fine, per un obiettivo positivo, ha dovuto lasciare, ma che, insomma, per tanta gente non è così. Quindi ci sentiamo questo pezzo.
Fatti a pezzi, dalli a pace, e mi trovo. giorno c'è Guernica in Gaza.
Vabbè, insomma, un po' di sottofondo di cumbia serve sempre per...
Assolutamente, mi stai insegnando ad apprezzare la cumbia tu, quindi questa cosa è meravigliosa.
Sono contenta. Vabbè, allora, io ovviamente ieri sera c'ero e la serata di ieri è stata molto interessante perché mi ha dato una serie di spunti di riflessione, ma che spaziano su tantissime cose. Innanzitutto è vero, la partecipazione è stata molto giovane, però in realtà quello che è arrivato a me è che era un momento di estrema condivisione, come se la gente in realtà, chiunque, il cittadino qualunque, avesse veramente bisogno di capire. Cioè, probabilmente è un momento in cui c'è bisogno di rendersi conto di quali sono i propri diritti. Probabilmente la gente comincia a sentire che c'è possibilità che vengano schiacciati, vengano, non che prima insomma fosse tutto dovuto, però probabilmente questo sentimento si comincia ad alimentare nella gente. E poi sì. Mi è piaciuto anche l'idea che dava un po', forse Luca, rispetto
che salutiamo.
La repressione della, proprio il concetto della repressione della protesta è stato interessante, perché lui poi ha associato il concetto di repressione allo stadio. Poi dopo di loro, non mi ricordo se subito o conseguenzialmente, sono intervenuti i ragazzi che le ragazze
diciamolo,
perché erano donne entrambe, emozionatissime, talmente tanto emozionate ma talmente tanto coinvolgenti che io ad ascoltarle erano tanto
emozionate quanto incazzate, quindi esatto. Tendenzialmente è uscita fuori una visione perfetta di quello che è che volevamo proprio portare lì, non soltanto l'abuso psicologico che hanno subito i ragazzi, i circa 70 ragazzi del Virgilio, quando sono stati aggrediti e invasi dalla polizia all'interno del loro istituto, cosa che accade veramente di rado, ma soprattutto i motivi della loro lotta, che quello è importante.
Ce l'hanno trasmessa.
E guarda, oggi ho seguito con interesse, molto interesse, poi ormai la mia parte d'avvocato si sta mischiando con la parte giornalistica, perché poi stavo vedendo anche un po' psicologica, sociologica, i commenti alla diretta che veniva fatta del corteo degli studenti. E mi è venuto una sorta di non so se si può dire radio, ma comunque sia un ribrezzo, sulla tipologia che ovviamente è quella solita di approcciare gli studenti che stanno andando in corteo con gli slogan i comunisti, le zecche, andate a studiare, fannulloni. Che questo è un tipo di commento che spesso viene utilizzato, ma ancora più spesso viene utilizzato da parte degli adulti un discorso criticando il loro atteggiamento, ma soprattutto giustificandoli dal fatto che c'è qualcuno che preordina alle loro spalle quel tipo di lotta. Cioè c'è una specie di sistema comunista di sinistra che sta gli fa il lavaggio del cervello. Allora questa cosa a me mi ha spaventato, nel senso, mi ha spaventato da un punto di vista che non si concepisce il ragazzo, il liceale, come una mente lucida, autonoma, capace di portare proposte e di intraprendere delle lotte in maniera indipendente.
Certo.
Cosa che peraltro si scontra con quella generazione che oggi critica, quando negli anni 70 parte di quella generazione è quella che ha cambiato il nostro sistema. Quindi su questo concetto io sono rimasto, ci ho riflettuto molto, e sentire quelle due ragazze ieri, il sistema proprio dell'iniziativa ieri è stato proprio questo, che anche noi che avevamo scritto il Vademecum abbiamo scoperto delle cose.
Certo.
E questo è qualcosa che vogliamo portare adesso in tutta Italia, cioè scoprire cosa c'è nella realtà e farlo scoprire a chi partecipa. Parlare di esperienze, dall'intervento di Luca sugli stadi, che ha fatto un intervento meraviglioso mischiando proprio quello che dicevi di repressione e sport, stadio e vita, all'interno degli stadi, così come dall'esperienza e la lucidità critica e di proposta anche, di alternativa, di due ragazze del liceo che hanno subito quello che hanno subito. Quindi la lotta è lunga e deve vedere la proposta e l'attivazione di tutte le realtà.
Senti, nelle manifestazioni che oggi comunque ci sono state un po' in tutta Italia contro il nostro ministro dell'Interno, c'era anche una persona, uno studente che magari definiamo un po' particolare, perché era niente poco di meno che il figlio di Salvini.
Poraccio. Poveretto. No.
Insomma, ci si è trovati in questa situazione in cui il padre, cioè il figlio ha chiesto al padre: papà, posso andare a... Mi viene da ridere perché è bellissima questa storia. Cioè mi immagino, insomma, che vuol dire, che cosa deve essere il figlio di Salvini. Quindi Federico, il primogenito di Salvini, ha detto a suo padre, questo è il commento che fa suo padre: la seconda volta in un mese che mio figlio sciopera contro di me, perché il mese scorso ha scioperato contro la direttiva sicurezza e immigrazione. Lui, molto giudiziosamente, ha fatto quello che io non ho mai fatto quando aveva la sua età. Mi ha chiesto che faccio, io le ho risposto di andare. Il suo papà, ministro dell'Interno, non andrà a sfidare il picchetto.
Bellissimo. Allora, no, io... Allora, a parte che la prossima puntata dobbiamo invitare Umberto Galimberti, che è sommo sociologo e psicologo, che a me piace da morire, poi i libri che scrivo, proprio sul rapporto genitoriale, genitori-figli, perché è molto interessante questo discorso di padre-figlio. Siamo sempre lì, un'analisi psicologica di quella famiglia sarebbe interessante da portare avanti. Quello che mi fa ridere fondamentalmente è questo, che Salvini se ne esce prima con questa visione aperta, nel senso: vai figlio mio, prendi parte, perché io quando ero giovane non ho potuto farlo e tu lo devi fare, sentiti libero di esprimere il tuo pensiero. Ed è un messaggio quasi, non lo so, romantico, meraviglioso quello che ha detto su tutti i social, queste interviste. La cosa bella è che oggi invece faceva i tweet prendendo per il culo e massacrando, chiamandoli zecche e inutili comunisti, i ragazzi che sfilavano. Quindi non ho capito. No, Salvini sta in una situazione estremamente complessa al momento, cioè c'è una dicotomia dentro di lui, c'è proprio due persone. Che ti devo dire, però io ho visto le immagini oggi, sono contento che il figlio di Salvini se stava effettivamente nel corteo, stava a manifestare con i centinaia di migliaia di persone che in tutta Italia hanno sfilato, perché
lui le ha detto: Fede, devi studiare altri 4 anni, quindi vai, e sei ampiamente autorizzato a scioperare contro papà. Poi il consiglio: magari è meglio che eviti di andare in corteo, perché se becchi qualche giornalista sbagliato non fai una bella figura.
I giornalisti brutti e cattivi, no, lo so. No, guarda, io ho letto quell'intervista, effettivamente è qualcosa di particolare, ma come metodo comunicativo Salvini, lo sappiamo tutti, che sa fare le cose. Certo, quello che mi preoccupa un po' di più è chi non nota questi paradossi, in cui prima descrive questa famiglia perfetta come padre di una famiglia perfetta e poi invece si agita sulla poltrona da dove twitta ogni giorno con la bava alla bocca per quello che è accaduto oggi, che dobbiamo centrare un po' a livello di rivendicazioni, soprattutto su quello che è il tema della scuola sicura, questo progetto di lotta allo spaccio, soprattutto all'interno delle scuole, con metodi che sono da Gestapo ormai. Esatto. Perché la polizia entra con i cani antidroga dentro gli istituti, con i minorenni dentro, con telecamere, sistemi di controllo su quello che accade all'interno degli istituti. E la cosa più inquietante è che è previsto il DASPO urbano, che vuol dire che se un ragazzo del liceo viene trovato a spacciare e ha più di 14 anni, gli viene comminato il DASPO urbano, che vuol dire che non può più tornare nella scuola dove studia. Questa roba inizia a essere, poi dopo ci collegheremo al Consiglio Superiore della Magistratura, esatto, che ha detto che cosa cazzo state scrivendo, non l'ha detto così ovviamente, però nel senso sì, è previsto il DASP urbano anche nelle scuole, quindi siamo in un paradosso totale in cui i ragazzi che stanno al liceo vengono controllati da telecamere, controllati da polizia e forze di pubblica sicurezza che entrano con i cani all'interno di istituti che diventano zone rosse per quanto riguarda lo spaccio e per quanto riguarda quindi l'applicazione dei DASP urbani, e sì, stiamo disintegrando quella che è un'altra parte della formazione all'interno degli istituti, che oltre a essere quella della didattica è quella della comunità e della crescita di un adolescente e delle adolescenti, che deve avvenire secondo le logiche e l'ambiente che frequentano in maniera naturale e non con un controllo e con un grande fratello che vede qualsiasi cosa che fanno.
Ma anche perché mi pare che di pari passo non è che sia applicato, cioè il decreto, ok, puniamo, cioè, o meglio, usiamo queste misure preventive per far sì che non... perché per far sì che non venga venduto l'hashish a scuola, però non sono poi previste delle misure invece di approfondimenti, momenti di approfondimento in cui magari ai ragazzi si spiega quali sono, cioè focalizzandoci magari su questo punto, le droghe, che effetti hanno, quale tipologia c'è fra l'eroina e una canna, che ce n'è tanta, e quindi ovviamente si tende sempre a demonizzare il mostro, come è successo qui accanto nel momento in cui è stata messa.
Assolutamente sì, ma mi riattacco anche all'intervento di Matricola 1312 ieri, cioè è la cultura che non ci sta più, cioè sì. Tu stai attaccando un sistema solo in termini repressivi, ma non vai a fare un programma, un progetto culturale per affrontare il problema e farlo diventare parte della cultura di una persona. Quindi vedranno soltanto guardie e cani e telecamere e non capiranno qual è il problema, se non quello del divieto, che non, certo, si può fare quella cosa. E detto sinceramente, a quell'età, come mi ricordo che ero, più mi dicevi di fare una,
chiaro,
cosa,
se non devi,
più io la facevo,
presa,
è abbastanza, ecco, appunto.
Va bene, allora io direi che ci possiamo sentire un altro pezzo dei miei amati Radio Dervish. E allora, questo è un rifacimento di una notissima canzone che non svelo in microfono, ma vi faccio ascoltare.
Hay gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle.
Sole al valle, sole alla collina. Per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio, amore, io vado via, amara terra mia, amare bella. Amare bella.
الشمس تضوي حكايا مع واسم الرب وشوق وهجر ومنايا الداعي يا حبيبي درب السفر بعيدي يا أرض صارت مرة مكتوب الفر
Insomma, sempre a proposito di, diciamo, rimaniamo sul tema, sulla cultura che viene a mancare, viene ostacolata, non so che termini utilizzare. Scusate, ma la tosse mi accompagna da circa 2 settimane. Comunque, questa settimana è uscita fuori anche un'altra notizia, sempre molto diciamo incentivante per le nuove generazioni, ossia Salvini ha detto anche che sarebbe interessante abolire il valore legale della laurea.
Questo è un caposaldo della Lega, loro ci contano da tanto tempo venendo dal nord.
Esatto. L'abolizione del valore legale del titolo di studio è una battaglia storica della Lega. Dobbiamo mettere mano alla riforma della scuola e dell'università, affrontando la questione del valore legale del titolo di studio, ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Salvini il 12 novembre 2018 alla scuola politica del suo partito. Il valore legale del titolo di studio è la certificazione per legge che ogni laurea conseguita in ciascuna delle università in tutta Italia abbia lo stesso valore e lo stesso peso nei concorsi pubblici. Secondo i suoi sostenitori, l'abolizione del valore legale servirebbe a favorire la concorrenza tra università, incentivando il merito e contrastando sprechi e baronato. Pensa quant'è, sì. Cioè,
a parte
magnanimo.
Che facciamo richiesta di andare alla scuola della Lega, alla scuola politica sarebbe della Lega. Io vorrei troppo partecipare e sentire che dicono, sarebbe veramente bello, però comunque le scuole politiche loro le fanno, Poi come le fanno sarebbe interessante.
Senza titolo
scoprire.
Di studio. Non ti...
Quello è poco ma sicuro.
Titolo di studio.
No.
E dice che contrastare sprechi e baronato, mentre chi si oppone teme che aumenterebbe la disparità tra atenei, sia qualitativa sia economica.
Ma dai.
Il titolo di studio nel nostro ordinamento è il certificato rilasciato dall'autorità scolastico-accademica con cui si attesta il conseguimento del titolo, diploma o laurea. Con il valore legale gli si riconosce la capacità di essere ufficialmente riconosciuto da tutte le amministrazioni pubbliche. Questo vuol dire anche che il certificato che attesta le nostre competenze apprese nel percorso è riconosciuto valido per legge, a prescindere da dove sia stato conseguito. E lo dice con... veemenza una persona che viene dal profondo sud. Una laurea presa a Torino ha lo stesso valore di una presa a Roma, e così per tutti gli atenei italiani. Chi è favorevole? Dimmi.
No, continuo, che mi interessa come viene trattato in maniera proprio scientifica questo tema.
Esatto. Chi è favorevole sostiene che l'abolizione avrebbe il vantaggio di promuovere la competizione virtuosa tra le università.
Certo.
Se il certificato di laurea non avesse più valore in sé, a dargli valore sarebbero altri fattori, ad esempio l'ateneo dove si è conseguito. L'ateneo sarebbe quindi incentivato ad assumere i docenti migliori, investire in ricerca, per accrescere nelle classifiche. Per crescere nelle classifiche accademiche e offrire corsi e servizi migliori. Allo stesso modo anche i concorsi pubblici, anche nei concorsi pubblici la laurea perderebbe il suo valore universale, ma verrebbe in qualche modo ponderato sulla base delle qualità dell'ateneo.
Dell'ateneo da dove derivi? Quanto è bello il capitale.
Contrario all'abolizione, chi si oppone all'abolizione sostiene che la perdita del valore legale avrebbe l'effetto di far esplodere la differenza fra atenei, creando così università di serie A e di serie B. Secondo i sindacati e l'Associazione Nazionale Docenti, l'abolizione sarebbe contraria ai principi costituzionali. Insomma, cioè, sto Salvini, principi costituzionali...
No, nella scuola politica della Lega non li insegnano. Però, no, invece in realtà è un... Trattiamolo con rispetto questo argomento. Non Salvini, ma con rispetto all'argomento.
Perché
in tutti i paesi di anglosassoni, soprattutto America, lì dove guarda caso il capitalismo ha attecchito ormai e sta creando le sciagure che ogni giorno viviamo sulla nostra pelle, esiste una diversificazione di atenei. Pensiamo a Cambridge, Oxford, determinate università che hanno una propensione alla formazione più completa e migliore di altre università. Il discorso è semplice. Se tu vai a togliere il titolo universale del valore della laurea per accedere soprattutto ai concorsi pubblici, dove la laurea è richiesta come criterio per poter accedere ai concorsi, gli togli quel valore, che cosa vuol dire? All'interno dei bandi pubblici entreranno dei criteri che saranno soprattutto anche legati all'università da dove vieni.
Certo.
Tutto il Nord Italia e le università del Nord Italia vedono grossi investimenti dei privati, essendo il paese la parte del nostro paese più... con più investimenti da parte dei privati, ovviamente avrebbero la possibilità di pagare, investire sulla ricerca, pagare i professori migliori, mentre il Sud Italia diventerebbe una zona in cui le università, che già oggi sono estremamente svuotate perché la fuga, diciamo, dei cittadini italiani e non italiani dal meridione verso il nord alle università del nord è cospicua. Madonna, che terminoni che sto usando oggi, avevo detto deve essere un po' più leggero, cospicuo, no. Vabbè, sono tanti i ragazzi che dal sud se ne vanno a studiare al nord. E togliere anche il valore della laurea diventa un mezzo proprio per localizzare al nord le università migliori. Ma c'è un altro tema, che più l'università del nord spende in ricerca e in professori, più costa la retta per accedere a quell'università. Quindi la formazione diventa la formazione per classista. Chi ha un reddito che se lo può permettere, quindi classista. Quindi principi costituzionali violati, in quanto diventa discriminatoria per chi vuole studiare e la scuola è pubblica, e così come l'università ancora oggi dovrebbero essere garantiti a tutti quanti.
Esatto.
Ma è l'ennesima riprova di una matrice che non è salviniana, ma è di stampo puramente capitalistico, nel senso la partecipazione dei privati e degli investimenti che avvengono nell'università comporta poi che si crea un sistema imprenditoriale, aziendale, per cui alcune aziende creano la loro università dove andare a formare e soprattutto far formare le famiglie più ricche.
Certo.
Quindi mi sembra evidente che anche in questo discorso si segue un'unica matrice, che è quella di attaccare la cultura come strumento anche di diffusione della cultura, soprattutto a livello dell'ambito accademico.
Che poi, insomma, cioè questo un pochino, anche perché insomma mi occupo di questo, un po' già nel privato avviene, perché ovviamente insomma il curriculum di un ragazzino che si è appena laureato alla Bocconi e purtroppo un recruiter lo guarda, non io ovviamente, lo guarda in maniera diversa magari dal ragazzino che invece si è laureato in economia all'Università degli Studi di Bari.
Ma oltre a questo ci sono anche dei legami diretti di alcune università con alcune aziende multinazionali che ovviamente vanno a prelevare lì le persone direttamente,
certo,
che sono facilitate nel... Ma questo già avviene per l'università privata, se questo sistema lo mettiamo pure all'università pubblica qui diventa una situazione ancora più al limite, quindi repressione e cultura.
Esatto, senza poi, insomma, questo un po', cioè lo devo dire per difesa, nel senso che io ho frequentato l'Università degli Studi di Bari circa 10 anni fa ormai, e no, mi sono iscritta, vabbè, non esageriamo ad invecchiarmi, e vabbè, insomma, cioè l'Università di Bari è veramente una giungla, nel senso c'è una sorellina un po' più piccola, lei ha fatto la triennale a Bari e la specialistica a Bologna, e lei ovviamente ha visto il divario che esiste, ovviamente parliamo di pubbliche in entrambi i casi, e già esiste un divario che è di base, e noi invece quello che abbiamo sempre detto, difendendoci poi la validità di quello che è l'Ateneo di Bari, ma in modo particolare del Politecnico, che comunque è un Politecnico molto rinomato, il Politecnico di Bari, diciamo sempre che poi invece la giungla che tu ti ritrovi ad affrontare all'università ti prepara un po' alla giungla della vita realmente, cioè il fatto che se frequenti l'università privata clicchi un bottoncino da casa e magari ti sei prenotato gli esami, hai verbalizzato, il professore ti ha comunicato che non c'è quel giorno a ricevimento e quindi tu non ti muovi da casa, ecco, a Bari queste cose probabilmente spero che adesso esistano, però ai miei tempi non esistevano. E non è un, cioè, attenzione, io non voglio dire che sia un vantaggio,
lo so.
Sicuramente lo studente in sé per sé ne soffre, però diciamo che sei pronto a mangiarti un po'
il mondo, sei pronto a mangiarti un po' per la vita e il mondo per il post università, però sicuramente, ecco, il tema è che bisognerebbe che anche nelle università pubbliche con un bottoncino, perché oggi i mezzi esistono ovviamente, tu puoi prenotare un esame e con una mail puoi sapere se il professore riceve o meno. Il discorso è proprio di tornare a essere partecipi di questo processo all'interno delle università, all'interno dei luoghi dove si fa cultura, per cambiare le cose e per puntare al pubblico. Cioè, il discorso qui è che se abbiamo questi famosi principi costituzionali che garantiscono cosa serve e cosa deve essere garantito a una persona che vive qui, che sta qui o che passa anche solo di passaggio in Italia, perché ovviamente non parlo solo di chi ci risiede e chi ci vive, ma anche quelli che ci passano magari, certo, per andare da un'altra parte, dobbiamo tutti quanti farci carico di questi diritti e tutelarli e combattere affinché possano rimanere vivi e vegeti nel nostro sistema.
Comunque pensavo al fatto che possiamo, insomma, stare un po' attenti su come evolve questa questione, perché secondo me è un tema interessante che magari potrebbe anche essere trattato a parte e dedicargli un momento.
Lo proporrò a Cicama.
Ma anche alle ragazze che c'erano ieri, potrebbero interessanti i loro interventi.
Penso proprio di sì.
Va bene, nel frattempo ci sentiamo un altro pezzo, ed è sempre dei Radio Dervish, oggi monotematici, che si chiama Due Soli.
Ma che giorno, questo giorno rischiarato da due soli, supplemento d'energia per la mia vita. Tutti i fiumi vanno al mare ed il mare non è pieno, vuoto di immaginazione, calma d'amore, come un segreto che sposta più là, ti sto cercando. Cavalieri persi nell'orientamento,
vanagloria di morire per una rosa, esplorando questo cuore, la mia carne dentro il vino, pieni di immaginazione e passi d'amore, come un segreto che sposta più là, ti sto cercando.
Il tempo stringe, ci piace un sacco chiacchierare, fra me e te non so come si può fare. Comunque, passiamo alle notizie croccanti, velocemente.
Croccanti, vai.
Allora, buone notizie, scusate, volevo dire che a Roma c'è un nuovo regolamento della polizia locale. Ci sono multe ridotte, concorsi ai clienti delle prostitute.
Sì.
Quindi, multe ridotte.
Si fa cultura però.
Vedi, la, tu dici
abbiamo
che
sempre criticato, però
la
adesso finalmente si fa cultura.
Ecco,
vai.
Vedi, a smentirci tutto quello che abbiamo detto nei passati 50 minuti, multe ridotte al minimo per i clienti delle prostitute che seguiranno i corsi organizzati dal Campidoglio. L'iniziativa fa parte del nuovo regolamento di polizia urbana presentata dalla nostra sindaca di Roma, Virginia. Previsti interventi di sostegno psicologico per le donne vittime dello sfruttamento con reinserimento presso le strutture di accoglienza.
Vabbè, quelle già esistono, però è carina questa idea del fare il corso al cliente, nel senso, perché poi faranno, secondo me, proporranno anche l'attivazione di un profilo pagato dal comune su questi siti di incontri, probabilmente per far trovare l'anima gemella e toglierli da questa situazione. Questa
anche
situazione un po' di imbarazzo.
Proprio si tratta di anima gemella, però.
Ma non lo so, io ero come. Mi piace, anche qui, diciamo, come la scuola politica della Lega, sarebbe interessante partecipare a questi corsi e capire come affrontano il tema del cliente che va a prostitute, anche perché affronterebbero un tema di circa 3.000-4.000 anni di storia umana. Sarebbe bello partecipare.
E soprattutto mi viene, io invece quello che mi sono chiesta, ma come fai gli appostamenti? E quando lo vedi che lui carica in macchina oppure dopo?
Scatta il volantino, invece che la multa scatta la multa col volantino sopra del corso.
Senti,
quattro incontri. Sì, già la possibilità di prenotarli immediatamente in loco, quindi la contestazione, puoi contestare la multa.
E paghi anche al 50.
Però comunque esattamente ti diranno che se la paghi entro 5 giorni c'hai un vantaggio economico, ma soprattutto se partecipare ai corsi che loro ti propongono, a questo punto pagherai veramente poco. Però andrai 4 giorni a sentire questo progetto che mi sembra estremamente interessante. Sono quasi tentato di farmi beccare, guarda, cioè,
vabbè,
vorrei,
insomma,
organizzare una cosa finta
per
essere preso e per essere mandato a questo corso. A questo punto
facciamo una chiamata anonima, una chiamata agli ascoltatori,
no, cioè,
di Radio Sonar.
Seriamente, qualcuno... c'è da dire che se la Lega si sta muovendo nell'impoverimento della cultura, c'è il Movimento 5 Stelle con l'amministrazione capitolina che sta promuovendo altre forme di cultura, quindi questo,
certo,
mi sembra molto molto importante, soprattutto per il tema, ecco.
E soprattutto diciamo, altra cosa che fa il Movimento 5 Stelle è le multe in generale. E quindi questo lo diciamo per avvisarvi. Sì, io oggi sono stata vittima, quindi scusate, sono un po' pungente. Comunque pare che in alcune zone del centro città si va verso il pagamento della sosta auto anche per i residenti.
Sì, lo volevamo tutti.
Olè. Sì, sì. È arrivato il momento di trasferirti, Riccardo. La sperimentazione partirà a breve su Viale Libia e Viale Eritrea, due vie del secondo municipio nello storico quartiere africano, e poi, poi potrà essere estesa su altre 16 strade.
C'è anche Viale Trastevere, quella mi interessa, sì.
Quella di Rienzo, Viale Trastevere e un tratto di Via Appia Nuova. L'idea è stata annunciata da Enrico Stefano, presidente della Commissione Capitolina Trasporti.
Che noi ringraziamo. La sua idea è geniale in realtà, perché lui pensa che andando a far pagare, parte da un presupposto: chi usa la macchina tutti i giorni non ha bisogno di tenere la macchina sotto casa, quindi perché deve avere il permesso gratuito? No, lui si sposta e quindi se tiene la macchina ferma sulle strisce, anche sotto casa, sulle strisce blu, deve pagare, perché se no il senso è che la tieni a fare una macchina che ti costa 10.000 euro per l'acquisto più o meno e 5.000 euro l'anno per la manutenzione, assicurazione e cose varie, se poi non la usi. È sbagliata questa cosa, che potrebbe anche avere un minimo di senso. Poi io ci sto ragionando, la macchina la uso talmente poco a questo punto, forse è inutile tenerla perché costa. Sì, ma infatti è una riflessione mia personale.
Certo.
Però la sua soluzione qual è? Beh, la soluzione è: vendi la macchina, non avere la macchina se non la usi. Poi ci sta il car sharing,
certo,
e soprattutto l'ATAC, i mezzi pubblici che ti portano ovunque, perché una grande metropoli ha un grande sistema di mobilità.
Sì, insomma.
Sì, no, il discorso è anche un risultato molto bello. A me piacerebbe essere parte di un integrante di una città che vive come le grandi città europee, di grande mobilità, dell'uso delle macchine o del car sharing e bike sharing. Poi a Roma il bike sharing funziona bene.
Sì, abbiamo visto.
Sì, dentro al Tevere le bici stanno. Però sì, il discorso è che non ha capito qual è il problema a Roma, probabilmente del passaggio, cioè dei 15-16 anni di passaggio in cui il cittadino romano si rende conto che non deve usare la macchina, perché quella fase lì, ecco, oltre ai corsi per i clienti delle prostitute, dovrebbero fare forse un corso per spiegare al cittadino romano come fare a meno della macchina e delle 5 macchine che ha a disposizione per lui, per la famiglia, per tutti quanti.
Vabbè, ma purtroppo questo è un po' un altro argomento importante.
No, sì, 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 ma tanto ormai è veramente un momento per la politica creativo. Cioè, si tirano fuori delle cose che questo veramente non lo so, a me viene un po' da ridere, però nel senso, poi alla fine bisogna affrontarle pure seriamente, perché comunque sia, se questi propongono un regolamento di questo tipo, una modifica di questo tipo, io dico sempre una cosa, però no, anche quando si parlava del referendum ATAC, sì, bisogna incazzarsi un po'. Cioè, ritorniamo un pochino a fare i cortei e le manifestazioni, ritorniamo, perché comunque sono tutte cose pubbliche.
Tipo quando ci sarà la prossima?
Ecco, la prossima, adesso mi fai ritornare serio. Mi avevi detto prima un momento leggero,
no,
poi mi fai ritornare serio.
L'appuntamento dobbiamo lanciare.
No, l'appuntamento è per il 23 novembre. Si sta organizzando un presidio a Roma con varie realtà, tra cui anche l'associazione di cui faccio parte, l'abbiamo promossa insieme al Baobab, per contestare il decreto Salvini, che andrà in discussione alla Camera. Come sapete è stato votato con un maxi emendamento al Senato, quindi viene mandato alla Camera e deve essere votato per essere convertito in legge. La situazione è che è critica, ovviamente, il decreto Salvini. Ci sono stati vari interventi anche in radio sul tema, abbiamo trattato con un'assemblea il problema del decreto Salvini, di quanto attacca chiunque. Essere presenti il 23 novembre in piazza è fondamentale. L'evento che sta girando anche sui social si chiama Spegni la miccia, proprio in un senso in cui questo decreto rappresenta una vera e propria bomba per chiunque, per soprattutto ovviamente parliamo degli ultimi, degli emarginati, migranti, persone che vivono sotto la soglia di povertà, senza casa, ma anche tutti i militanti e gli attivisti che cercano di lavorare per assistere, per stare al loro fianco e per rivendicare quelle che sono le lotte di tutti. Spegni la miccia perché è una bomba che sta per esplodere, e è il momento di comprenderne bene ogni parte di questo decreto legge, un decreto che sarà un repressivo, e in nome di una sicurezza che ormai lo raccontiamo costantemente, sta attaccando qualsiasi parte e porzione della nostra vita sociale e della nostra società. Quindi il 23 novembre, spegni la miccia, ci incontriamo tutti per questo presidio contro il decreto Salvini, per far cambiare, provare a far cambiare o quantomeno a ridiscutere quelli che sono le norme e i termini all'interno di questa legge che è veramente pericolosa.
Invece, per chi vuole farsi due risate, io vi invito il prossimo lunedì 26 novembre in via di Rocca Bernarda, estrema periferia sud di Roma, dove il nostro caro Matteo Salvini abbatterà, guidando personalmente la ruspa, la villa di Casa Monica confiscata.
No, ragazzi, qui sta diventando veramente peggio del fascismo. Ormai è una...
Mi dispiace che oggi non siamo in diretta, perché vi avrei fatto vedere questa foto bellissima del
il
nostro
presidente
Matteo
operaio.
Con la ruspa. Esatto, il presidente operaio,
che poi può essere anche che non l'ha mai guidata, quindi potrebbe sicuro, anche essere divertente, cioè, quello che succede in quel momento. Vabbè,
allora, se sei d'accordo con me, ci sentiamo un altro piccolo pezzo e poi saluti. Il tempo stringe, lo so, la mia compagnia è piacevole, ma
molto.
Già scioglie vincoli, scopre al vento il mio dolore, colmo il vuoto con i simboli, mentre fuggi via da me. L'immagine di te, l'immagine che il desiderio non fa spegnere, l'amore
about
Vabbè, oggi insomma ti ho fatto sentire uno dei miei gruppi del cuore, non era un po', cioè sono un po' tristini, ma cioè più che tristi sono intimistici, quindi insomma,
sono intimistici.
Ispirano alla riflessione.
Va bene, no, effettivamente sì, i testi sono meravigliosi, quindi ho scoperto qualcosa di nuovo che mi porto.
Vabbè,
poi
ti farò sentire altro.
Grazie.
Poi. Allora, oggi veniamo alla mia rubrica preferita, cioè io faccio colpo grosso solo per
ammetto
questo
che ammetto che è anche la mia, però va bene, dai.
Ok. E poi particolarmente, insomma, oggi 16 novembre, 320° giorno dell'anno e la chiesa ricorda niente poco di meno che Santa Margherita di Scozia.
Auguri.
Grazie. Oggi è il mio onomastico. Lo vorrei dire. Il sole sorge alle 8:01 e tramonta alle 17:45. Giornata internazionale, pensa un po' della tolleranza.
Oh, vedi, siamo tutti più tolleranti oggi. Sì,
esatto.
Sì, sì.
Per mille e mille anni non è accaduto nulla, fino al 1904, quando l'ingegnere britannico John Fleming ottiene il brevetto per l'invenzione del diodo.
Diodo.
Sì, scusa, Vabbè. La prima delle valvole termoioniche diventerà uno dei principali componenti degli apparecchi elettronici.
E ringraziamo Fleming, quindi.
1908, sbarca negli Stati Uniti d'America il direttore d'orchestra italiano Toscanini, che debutta al Metropolitan di New York con l'opera Aida di Giuseppe Verdi.
Vedi.
1933, a 10 minuti dalla mezzanotte, l'Unione Sovietica e Stati Uniti stabiliscono nuove relazioni diplomatiche dopo l'interruzione del 1917 per l'ascesa al potere del Partito Comunista Bolscevico. Il presidente Franklin Delano Roosevelt invia un telegramma al leader sovietico Maxim Litvinov esprimendo la speranza che i due paesi abbiano per sempre rapporti normali e amichevoli.
È andata bene, sì.
Vuoi leggere tu?
No, sì. 1939, dopo che la sua condanna è stata ridotta a 6 anni e 5 mesi per buona condotta, viene liberato il gangster Al Capone, detenuto nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz. Questa è la storia del crimine americano. 1940, a Varsavia, le forze naziste che occupano la Polonia completano l'erezione di un muro per isolare il ghetto ebraico dalla restante parte della città. Fonti ufficiali parlano di 380.740 persone confinate in quella che la polizia nazista chiama zona residenziale ebraica. E questa è storia.
Anche questa è storia
che bisognerebbe sempre ricordare. 1957, durante la conferenza dei capi di Stato e di governo dei paesi della NATO, viene decisa l'installazione di basi missilistiche in Europa, che ancora ci sono. 1960, vai.
Colpito da attacco cardiaco, muore a Los Angeles l'attore americano Clark Gable. Aveva interpretato Via col vento e vinto l'Oscar per l'interpretazione di Accadde una notte di Frank Capra. Andiamo avanti.
Dai, ricordiamo infatti.
Che succede? 1979, in Francia viene condannata a 10 anni di reclusione Christina von Opel, la nipote del costruttore d'automobili tedesco, è stata riconosciuta colpevole di traffico di stupefacenti.
Sì. Sembra bene, gli serviva qualcosa per mantenersi, evidentemente.
1987, l'attrice statunitense Lisa Bonet sposa il suo coinquilino e lì, insomma, si sono infranti i cuori di tante ragazzine come me, ossia niente poco di meno che il cantante newyorkese detto Lenny Kravitz. Che donna fortunata.
Vado io.
Vai.
1995, si celebra l'anno della tolleranza, proclamato dall'UNESCO nel 1993 per promuovere 16 punti fondamentali tra accordi, convenzioni e raccomandazioni per una migliore convivenza tra i popoli. È il primo atto per l'istituzione della Giornata Internazionale della Tolleranza. Visto come sono stato con una voce molto tollerante.
Esatto.
Anche questa ha funzionato benissimo. No, ci sono tante cose che funzionano in maniera ottima proprio. Vai.
Ti ispira questo Accadde oggi, insomma.
Da morire.
2006, la raccolta di successi dei Queen viene dichiarata l'album più venduto del Regno Unito di tutti i tempi, con 5.407.587.000 copie. St. Pepper's dei Beatles è al secondo posto. I dati sono stati divulgati oggi dalla Official UK Chart Company.
L'ultimo, 2017. Il cantante e autore e autore Paolo Conte riceve il titolo di professore ad honorem in linguaggi musicali della contemporaneità all'Università di Parma, dove nel 1962 si laureò in giurisprudenza. E questo io l'ho sempre amato tantissimo, Paolo Conte, per questo motivo.
Allora, nati oggi nello 0042
da 2 avanti Cristo, questo è importante.
Nasce niente poco di meno che
Tiberio Giulio Cesare Augusto. Poi
secondo imperatore romano. Poi per un sacco di anni
non nasce nessuno.
Fino ad arrivare al 1835, in cui nasce Eugenio Beltrami, matematico, teoria di geometria non euclidea.
Ma nel 1892 nasce Tazio Nuvolari, uno dei più grandi pilota italiani. Sì.
1922, un altro mio grande stimato autore, José Saramago, premio Nobel per la letteratura.
Nel 1922 nasce anche Salvatore Giuliano, peraltro il bandito Giuliano.
Nel 1954 Licia Maglietta, di attrice di Panetto di
Panetto, bellissimo. Poi invece nel 1967 Lisa Bonet, attrice di Angel Heart, Ascensore per l'Inferno e anche di Alta Fedeltà.
E poi insomma Maurizio
Margaglio
nel 1974, pattinatore di figura oro mondiale ed europeo.
E Gemma Atkinson, attrice Boogie Woogie, Tradire è un'arte. Questa non ce l'ho proprio presente, ammetto la mia ignoranza. Va bene.
Veniamo al momento ancora più alto della giornata, che è il proverbio del giorno, ma mi dispiace, questo non posso fartelo dire.
No, lo devi dire te, assolutamente.
Ovviamente, mio caro Sgab, è un proverbio cinese. L'uomo che non conosce la tristezza non ha mai pensieri profondi. Vedi, se torniamo, tutto torna ai Radio Derbish di stasera. Vabbè, Riccardo, io ti ringrazio per avermi fatto compagnia stasera. Ringrazio anche il nostro Mario in silenziosa ed efficientissima regia.
Grazie a te, grazie per avermi ospitato in una delle trasmissioni che mi piace veramente di più, ammetto che questa trasmissione è colpo grosso, non c'è niente da fare, è una delle più divertenti e ci vediamo prossimamente su queste frequenze online internet.
Connettetevi a radiosonar.net per sapere cosa facciamo la prossima settimana. Ciao a tutte e tutti.